Benvenuti a Trombette. Momenti tesi. In compagnia di Sobs e Stark. Io sono Goku, il podcast per cominciare. Ma prima devo fare una caccona energetica. Devo spingere più forte. Ancora più forte. Entrate.
Eccoci qua.
Oh.
Chi l'avrebbe mai detto mai nella vita intera? Trombette alla... Ecco, il primo dubbio è che stagione è. Per me dovremmo fare che...
Dai, resettiamo.
Rispondimi anche tu, se no parto io per la tangente.
La novità
sempre
di questa stagione è che io non parlo.
Giustamente, come richiesto da moltissimi di voi.
E adesso vi saluto.
No, comunque per me forse non ha più senso la distinzione in stagione. Andiamo dritti per dritti.
Andiamo dritti, sì.
Che numero di puntata è questa? Io lo so.
Veramente?
Lo so.
Hai studiato?
Sì, dall'inizio. All'alba dei tempi, quando c'era ancora quella pestilenza molto aggressiva.
Secondo me siamo intorno alla 45?
41.
41. 41, quasi.
Che è febbre alta, ma non tanto alta da andare all'ospedale.
Esatto.
Bentornati a Trombette, mi viene da dire.
Bentornati mentre mi bevo il mio Camparino.
E anch'io, Campari, lo sponsor di Trombette, perché sì, questa puntata, in realtà l'abbiamo detto tantissime volte anche l'altra puntata, ma è poi stata veramente una figura da frane totali che sarebbe andata in onda anche in video, ma non è successo.
Come tutte le cose che fa Trombette.
Ma è una sfida.
Sì, cioè, è una sfida.
Sì, per vedere se
a noi ci piace annunciare le cose e poi non farle succedere.
Un po' come in Italia, a Forlì, in generale.
Avevamo detto... Potete donare a questo link. Il link all'improvviso non funzionava più.
Tutte le donazioni di Spotify a noi non sono mai arrivate. Quello lì, Loki, quello che si chiama.
No, Ko-fi invece
un pochino
top,
di più, un pochino
top,
di più.
Sì.
Quindi grazie
molto che tassato, Ko-fi. Molto tassato. Quindi se volete donare, sappiate
sempre
che...
Sempre di più.
Almeno un 20-25% se ritiene quei bastardi di Ko-fi. No,
di
non,
Ko-fi.
Non diciamo...
Invece Spotify, quegli stronzi.
Quegli
no,
stronzi.
Non sto scherzando.
I nostri
grazie.
Soldi sono bloccati alla frontiera come quando ordinate dalla Cina quel prodotto per la pelle che in realtà probabilmente vi ucciderebbe.
Ma i soldi della povera Federica. Tra l'altro l'unica donatrice su Spotify, esatto, quindi esatto. Fede, visto che ci conosciamo di persona, dammeli brevi
cash,
manu,
cash, cash.
Brevi manu.
Come piace a questo governo, tra l'altro, il cash.
Ma il cash, ma ovviamente Fede fino a 5.000 euro, se vuoi dare altri fai comodamente.
Fedez, hai detto.
Fedez.
Okay.
Fedez, no che saluto, che è stato poco bene. Francesco,
Trombette.
siamo tornati qui a Trombette,
che tra l'altro ha un programma incredibile per ottobre, novembre e forse dicembre.
Forse vediamo. Dicembre, dove nasce il nostro idolo, ritmicamente una volta all'anno. E a settembre
sì.
Che è nato, che nasceva Silvio, che salutiamo, la prima stagione di Trombette totalmente senza Silvio Orlando. Questa stagione qui. No, prendiamo un po' di tempo, perché comunque...
È da un po' che non ci sentiamo.
È da un bel po'.
Abbiamo fatto uno speciale quest'estate, però poi sì, a luglio, poi dopo era giustamente luglio, poi era agosto.
Ed era molto caldo.
E poi giustamente settembre, vabbè, siamo tornati a lavorare. E quindi non lo facciamo più, basta.
No, poi però in realtà è un appuntamento che scandisce molto bene l'impegno sentimentale. Settimanale.
Soprattutto
ecco,
quando
in questo periodo ho smesso di... parlare l'italiano, non
sì,
so se
sì, vero,
sì,
vero.
Sì,
che lingua parla,
sto cercando
adesso.
Di smettere, niente,
beh,
non
perfetto,
leggo più niente, non
fai
scrivo,
più niente. Perfetto,
non leggo, ho detto che non so più parlare e quindi non leggo più niente, non scrivo più niente.
Un elettore del Movimento 5
Forte,
Stelle,
bravissimo,
perfetto. Ottimo.
Che salutiamo, ovviamente.
Allora,
Francesco, prima cosa.
Che cos'è Trombette? Veloce.
Bravo,
veloce. Trombette è un tavolo, due microfoni, io Stark, lui Sozze. Due argomenti, io non so il suo, lui non sa il mio, ne parliamo, diciamo un po' di stronzate, un po' di robe vere e a fine puntata cerchiamo un punto in comune.
Ma ad ottobre la seconda puntata, oggi è lunedì 16 ottobre.
Lunedì 16 ottobre, facciamo finta che sia lunedì 16 ottobre.
No, è lunedì. Siamo in diretta,
è lunedì
16 ottobre,
sì.
E voi ci state ascoltando all'ora in punto.
Sì.
E venerdì. Che è il 20, saremo live all'ex ATR di Forlì, che era dove riposavano gli autobus, se possiamo dire così, ospitati
gli ex degli autobus.
Gli ex degli autobus, Tra l'altro ieri abbiamo suonato al bus,
sì,
e venerdì siamo all'ex posto dei bus, quindi per, sì, dire come ci muoviamo noi a Forlì.
Incredibile.
E comunque siamo all'ex ATR per il
Spazio 2030,
ha un nome questo festival che in questo momento non mi viene. Festival dello sviluppo sostenibile, l'anno scorso, chissà se si chiama ancora così.
Speriamo di sì.
E avremo per la prima volta Trombette con gli ospiti.
Esatto, Trombette con gli ospiti. Com'è se quest'anno in realtà hanno cambiato, noi non abbiamo capito niente, no. È festival...
No, rock and roll show, della Toscana.
Rockabilly tipo. Toscana. Tipo.
E farebbero anche bene. Per noi, in cuor mio, rimane sempre
sentimentalmente.
Il festival.
Quindi veniteci a sentire, partecipate a questo bellissimo festival.
Avremo
per
come
ospiti, sono in zona, ovviamente.
Due ospitesse.
Scusami, un errore incredibile.
Una proveniente dal collettivo Mona Lisa, che già conosciamo, che ci hanno ospitato, sì, sì, ormai 2 anni fa.
Tre anni fa. E una che viene dal 2030.
E una che viene dal 2030 ci dirà cosa ci aspetta questo famoso futuro dove i giovani ascoltano la musica rock and roll.
Esatto.
E
esatto.
La trap è una cosa che fu
vecchia.
Quindi comunque, voi
niente, questi gli appuntamenti.
Sì. Questi appuntamenti.
Oltre all'appuntamento settimanale.
E quando ci andrà, io non so veramente più parlare italiano. Torneremo anche live al bus per una cosa un pochino più intima.
Intima, esatto.
Comunque,
bando alle ciance.
E ciancio alle bande, come dicevano i tre moschettieri, e andiamo veloci e con tantissima voglia agli argomenti.
Oh, sì, gli argomenti, due argomenti.
Visto che...
non sappiamo chi è dei due che deve partire.
Esatto, una cosa ritmica che succede tutte le volte, che nessuno dei due si ricorda chi è stato l'ultima volta a partire. Si fa alla vecchia, ovvero ci si uccide. No, dispari.
E boom. Pari
tuo,
mio.
E quindi inizio. Perfetto, mi fa molto piacere, visto che mi ricordo molto bene quello di cui devo parlare.
Candidato Sozze, hai avuto ben 2 mesi e mezzo per studiarti questo argomento. Sì. Che cosa mi hai portato
intanto
questa... sera,
come,
o mattina, come, o pomeriggio.
Come quando facevo queste cose al liceo, la prendevo alla larga prendendomi dei meriti che non c'entrano un cazzo. Intanto sono arrivato sapendo che numero di puntata è. E questo me lo porto a casa, quindi invece di 2 mi dà 2+.
Stai per dirmi che prendi un argomento molto alla larga perché...
No, okay. Cioè, la prendo molto alla larga perché come tutte le volte non è che mi ricordo proprio tutto. Ma per fortuna ho studiato e mi sono preso degli appunti, nonostante per la prima volta se riuscite, ma è incredibile, io non so veramente di parlare italiano, se riuscite a vedere veramente la puntata su Spotify e Spotify,
sì,
solamente su Spotify, ho i fogli in mano. Qual è l'argomento che porto io oggi?
Diccelo.
L'argomento, perché non abbiamo fatto gli indizi,
no,
perché è decaduta come cosa.
Sì, sono delle novità, dai, basta, sì, vabbè, ma
la novità di Trombette di quest'anno è che non ci sono più gli indizi perché ci scoccia fa. Perché...
no, noi non è che implementiamo delle cose, togliamo.
Ma una grande regola della scrittura creativa, sì, tutto quello che deve essere scritto dalle canzoni e tutto è, quando non sai più cosa aggiungere, togli più possibile.
Ed è esattamente così.
Perfetto. Quindi noi abbiamo tolto l'indizio.
Io parlerò
oggi, Francesco.
Sì.
Siamo qui riuniti alla mensa del Signore.
Corte, sì.
Per parlare dei giullari.
I giullari, molto bene, molto
I
bene.
Giullari.
Perché si collega benissimo anche con l'argomento di dopo.
Immagino.
Sì.
Perché
di dopo, anche io.
Noi comunque siamo come...
Toria Pamplona,
che quindi pensiamo
siamo spagnoli,
di essere l'attrazione, invece siamo carne da macello.
Bravo, sei già partito proprio così sprombattuto.
No, perché io ho fatto un'analisi di quella canzone, che sembra una cavolata, ma secondo me è veramente così. Siamo come Toria Pamplona perché il toro pensa di essere il protagonista, ma invece è solamente il sacrificio dello spettacolo. È una sottotrama molto interessante.
Sì.
E sicuramente è...
Ma recuperate la puntata in cui abbiamo parlato anche della corrida, che riguarda un po' questo argomento.
Sì, è vero.
Molto interessante.
Dici che abbiamo parlato. Io ho parlato.
Sì, ne hai parlato te.
Ok,
sì,
perfetto. Mi ricordo molto
ma
bene.
Ma prego,
comunque,
parlaci dei giullari.
I giullari. Allora,
fa ridere questa scelta di argomento.
No, è molto interessante. Io prima di scegliere un argomento, cioè non è che dico, io parlo dei giullari a prescindere da quello che trovo parlo ai giullari. Mi viene in mente un argomento, controllo il 98,3% delle volte non c'è non niente c'è da dire.
Uguale,
sono contento quando c'è qualcosa da dire. Perché giullari, pensavo ci fossero quattro righe, invece è un argomento molto molto approfondito e ci riguarda da vicino, secondo me.
Sì.
Innanzitutto, da dove deriva questa parola tutta matta, giullare?
Bravo, bravo, ecco, facci sapere.
Dal latino,
ovvio.
Iocularis,
non dal greco.
No, iocula, magari sì, però nei miei studi, che sono principalmente...
No, dico io perché latino. Solitamente viene tutto dal greco.
No, a latina, li chiamavano iocularis, che iocularis. È il giocolare. Mm-hmm. Da cui poi il giocoliere, sì, che poi diventa anche giullare, che poi nell'occitano diventa ioglar e da lì giullare.
L'occitano, famoso.
L'occitano, l'Occitania mi rimane a Perugia, Perugia. Tu esci, vai verso di là, c'è l'Occitania. Comunque, sono tutti i giullari, sono tutti gli artisti dall'antichità all'età moderna che si guadagnavano da vivere per strada. Mm-hmm. Poi successivamente anche nelle corti, mm-hmm, ma facendo tutti i tipi di arte o esibizione in pubblico.
One man band, tipo.
Assolutamente, però sì, ma guarda che
delle arti.
È molto più approfondita e sicuramente onorevole di quello che si possa pensare.
Immagino, nonché difficile. Immagino.
Difficilissimo, perché facevano tutto. Cantavano,
suonavano.
Erano attori, mimavano, giocolieri, saltimbanco, ma soprattutto ballerini, acrobati, ma soprattutto ciarlatani. E i ciarlatani erano una figura molto più approfondita di quello che pensavo adesso, che come tutti i nomi in italiano, perché secondo me l'italiano è una lingua che col tempo ha peggiorato tantissime parole.
Volgare, sì.
Volgare, critica,
sì,
l'abbiamo detto mille volte, ma solamente pensate a questi due esempi. Cosa intendete voi per volgare, per critica? Vediamo 5 secondi. Non volevano dire questa cosa qua. Non volevano dire questa cosa.
Mi aspettavo una spiegazione molto più ampia, però no, sì.
Volgare del popolo, volgo del popolo, e invece critica è solamente un giudizio, che può essere positivo o negativo. Voi avete pensato volgare, tipo vaffanculo, cazzo, merda, esatto. Bruttissimo gesto, che per fortuna non si è visto perché siamo tagliati, e critica è solamente negativa, invece no, e la critica poteva essere anche positiva. Invece il ciarlatano era...
Ma ti posso dire una cosa assurda che ho sentito stamattina in un podcast di Alessandro Barbero, persona che non stimo molto più per le sue visioni politiche, perché però dal punto di vista storico è incredibile.
Che uccidevano, capito?
No, stamattina ho ascoltato un podcast e ha detto: che cosa significa il gioco non vale la candela? Ci hai mai pensato? Lo diciamo tutti.
Il gioco non vale
il gioco
candela.
Non vale la candela, perché te lo faccio breve. Una volta, ovviamente, non c'era l'energia elettrica, quindi quando si andava a giocare all'osteria si giocava con le candele, e quando vedevi che il tuo avversario puntava tipo uno scellino, non so, dico un pochissimo, insomma, la candela la dovevi pagare per illuminare il tuo tavolo.
Ah,
e quindi, pur di non pagare la candela, dicevi: no, il gioco non vale la candela, e quindi smetto di giocare, e spegnevi
molto
la candela.
Bello.
È interessantissimo.
Io invito.
Come anche essere arrivati al verde, sempre collegato a quello, alla fine della candela, quando finiva lo stoppino, la candela era verde per appunto far vedere quando stava per finire. Quindi essere arrivati al verde voleva dire che era finito il gioco.
Questo non l'avrei mai detto.
Che voleva anche dire che avevi finito i soldi.
Dimostra che io e te siamo molto intelligenti, infatti indossiamo tutti e due degli occhiali.
Gli occhiali. Degli occhiali. Ok, ho appena copiato un altro podcast, perfetto. Perché l'ha detto in un altro podcast.
Vabbè, fa lo stesso. Io cito un altro podcast per dire che è molto bello fare questo gioco con i tuoi amici. Cioè, tu prendi un detto, come il gioco non vale la candela, e provare a capire perché si dice così. Che si chiama Filosofi Scienziati, ed è un gioco che fa Frank Matano con i suoi amici. Ed è molto bello. Ho iniziato a farlo con la Susi e con i miei amici, ed è molto molto interessante. Ma Trombette, stavo per dire i giullari, Trombette è un podcast che unisce un po' tutti i podcast, e comunque voglio sempre ribadire il fatto che Trombette non è che è nato sull'ondata dei podcast. Trombette è nato insieme a tutti quegli altri podcast,
vero.
Cioè, noi siamo qui da
se non prima di tanti.
Noi eravamo
altri
qui
podcast,
quando c'era lui, Draghi. Draghi,
grande Draghi. Quando c'era Conte.
C'era ancora Conte?
No, sì.
Veramente?
È nato
no, certo che c'era Conte. C'era Conte. Antonio Conte all'Inter. No, hai ragione, c'era ancora lui.
Ma vai avanti.
Sì, ero ai ciarlatani. Dal francese chaton. Charlatan da Carlo Tani, che no, non è vero, assolutamente no, questo è il mio sogno, che comunque erano persone che salivano sul palco, sì, e dicevano nozioni, spacciandole per vere, ma che erano delle cavolate
assurde,
però molto semplicemente quello che fanno gli attori o comunque i comici adesso, solo che venivano chiamati così allora, e si è evoluta in modo negativo perché
alcune persone adesso lo fanno seriamente,
no, lo facevano più che altro per guarire, sì, per dar consigli, sì, sì, sì. Cioè, più che altro in realtà lo facevano già all'epoca per guarire, per dar consigli. Il problema è quando la gente ci crede.
Adesso magari la gente ci crede.
No, il succo del discorso è questo, che il problema cambia la nozione quando la gente inizia a crederci. Quindi comunque...
Un nome su tutti. Una persona che cerca di curare le persone depresse con lo yoga della risata, che noi conosciamo molto bene.
È di Forlì. Non diciamo il nome.
No, non diciamo il nome, però è una persona che ti costringe a ridere anche se vuoi morire dentro, e in questo modo dice di curarti molta la tristezza.
Sì, la tristezza che
non
sua madre, che sua madre
ha inflitto
a me e te.
Sì.
Controllate chi può essere questa persona qui. Comunque siamo intorno al 2-300 principalmente, sì, e quando i giullari, comunque che erano persone di cultura, media cultura, che voleva dire cultura elevata rispetto a tutti gli altri, andavano in giro, perché erano girovaghi, chierici vaganti addirittura, che quindi erano dei ragazzi che iniziavano a studiare materie ecclesiastiche, e che quindi avevano una sorta di tutela da questo punto di vista, che iniziavano a girovagare. Comunque, e poi concludo, poi passo l'argomento a te, c'erano due tipi di giullari in linea generale, che erano quelli che stavano per strada, che erano i più malvisti del mondo, e poi dopo lo dico il perché, ma soprattutto poi c'erano i giullari di corte, che erano principalmente schiavi e che avevano come
erano schiavi?
Di far ridere la corte e far ridere il re.
Che erano dei resident, però.
Erano dei resident,
come
sì,
però DJ della corte,
il problema,
che
lì. Il DJ della corte, che sono quelli che suonano al caffè La Corte,
lì, sì,
zona Villa Selva. E, il problema è quando non facevano ridere. Lì non è che non li pagavano, esatto. Il discorso era un altro. Francesco,
a
qual è il tuo argomento?
A proposito di persone che non fanno ridere, il mio argomento di oggi... Allora, devo dire la verità, in sti giorni... Mentre pensavo all'argomento, voglia di ridere pochissima.
Pochissima.
Sono successe
un paio di cose.
Io purtroppo sono una persona che, non so, non sono un esperto di geopolitica, però quando succedono delle cose divento una di quelle persone che rimangono a cliccare le news tipo Sky TG24, Al Jazeera, qualunque sito, sto lì a cliccare e un po' mi deprimo dentro. Quindi in questi giorni qui poca voglia di ridere. Avevo altri argomenti più leggeri, ho detto prendiamo un argomento un po' più serio. Però comunque molto lontano nel passato, quindi l'organizzazione Odessa, ovvero l'organizzazione che cercò di proteggere i criminali nazisti che cercavano di fuggire dall'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Giustamente, vogliamo dirlo dopo tanto tempo. Ma tipo in Sud America?
Esatto. Allora, si chiamava Odessa, che era un acronimo di Organisation der ehemaligen SS Angehörigen. Organizzazione degli ex membri delle SS.
Allora, il tedesco, scusa, piccolissimo intervento, poi giuro sto zitto per almeno 35 secondi.
Sì.
Io ho uno dei miei migliori amici che vive in Germania e quindi
sì,
capita che vada spesso, una volta ogni 4 anni in Germania, perché a me sì, la Germania fa schifo, cioè io evito, schifo.
Ho provato, c'è un volo che costa pochissimo per Colonia, dove vive il tuo amico.
Esatto, bellissima. Colonia bellissima,
il volo costa pochissimo, prendere un ostello costa 147 euro a notte in un ostello.
Perché
quindi...
è la città meno tedesca della Germania.
Perfetto.
Per esempio, quest'anno volevo tornare dopo tanti anni all'Oktoberfest e mi sono detto, ma sei sicuro? Perché non mi piace più essere...
Il gioco non vale la candela.
Bravissimo, il gioco non vale la candela. Ma soprattutto sei italiano, perché non ci sono più queste discriminazioni. No, sei proprio discriminato da morire.
Vabbè.
Comunque...
Dicevi il tedesco?
Il tedesco, ci sono tantissime... parole tedesche in Germania, i cartelli sono in tedesco, non so, vi do questa dritta qui clamorosa.
A parte
tutti i cartelli senza scritte, tutti gli altri sono in tedesco. C'è un cartello, ve lo giuro, che ha 3 S consecutive.
Bello.
Tre S, poi la S in tedesco in realtà ha un... tipo quella S che sembra quasi una B, strasse,
sì,
no?
Sì,
che
sì, sì, di... che è strabe, però
esatto.
Si strasse.
Poi qui si ascolterà qualcuno che dirà,
quanti
ma cosa
tedeschi?
Vabbè, c'è una parola che va tre S normali consecutive, mi è stato spiegato il perché, non mi ricordo, prego.
Allora, è un'organizzazione ovviamente sotto copertura che già... prima della fine della seconda guerra mondiale, quando le cose iniziavano ad andare un pochino male per gli amici tedeschi, un'organizzazione che aveva già organizzato tutto per far scappare i gerarchi nazisti o comunque quelli che volevano scappare perché avevano fatto delle cose molto brutte.
Tipo?
Ma avevano rubato dei pomodori.
Ah, tremendo.
Costruito
ucciso
abusivamente.
Benigni.
Ucciso Benigni, sì, in un famoso film. Questo non... cioè... è un problema ovviamente perché chiaramente queste persone erano criminali, ma è un doppio problema perché queste persone sono state aiutate da tante altre persone che si perciavano per bene in questa organizzazione.
Si
qui.
Perciavano?
Si pensavano per bene. Allora, innanzitutto è un dossier che è spuntato proprio al pubblico internazionalmente grazie a Frederick Forsyth, che è
che salutiamo.
Un celebre scrittore di spionaggio, che appunto ha scritto un libro che è il Dossier Odessa, che poi è stato ripreso da un film nel 1974 che ti consiglio di leggere, di guardare.
Non ce la facciamo,
si chiama
stasera.
Sempre Dossier Odessa.
Non ce la facciamo,
no,
veramente.
Fatto sta che appunto, come dicevo, nel 1944 a Strasburgo 77 nazisti si ritrovano assieme ad Albert Speer e a Martin Bormann, che erano due alti gerarchi nazisti, e iniziano appunto a organizzare la loro fuga verso il Medio Oriente, verso l'Africa, verso il Sud America, assieme a dei famosi e importanti banchieri tedeschi e non.
La Deutsche Bank.
No, adesso non credo che ci fosse, cioè non lo so, forse c'era già, però fatto sta che l'accordo era questo qui. I gerarchi hanno nascosto ovviamente immensi tesori che hanno depredato dalle loro conquiste in giro per l'Europa, per il mondo, e
che chissà dove sono,
che non sanno dove mettere. L'accordo è: i banchieri aiutano queste persone a scappare in giro per il mondo e i banchieri si tengono una parte del tesoro dei gerarchi nazisti.
E quindi è tuttora nelle banche tedesche?
Non lo so.
Tu lo sai cosa c'è?
Credo più svizzere che tedesche, da quello che
cosa
poi...
Cosa c'è nei bunker tedeschi? C'è nella Foresta Nera un ufficio molto tutelato dove ci sono tutti, è vera sta cosa, tutti i nastri originali di tutte le canzoni italiane.
Ma perché?
Perché è un posto molto sicuro e la CIA l'ha messi lì perché non sia...
ecco dove finiscono i soldi.
No,
della
davvero,
CIA.
È incredibile. È assurdo. E sono lì.
Vabbè, boh, non so...
No, te lo giuro.
Sì, ma non so qual è... C'è internet, c'è il cloud, c'è tutto... Vabbè.
No, però il nastro fisico. Cioè, è lì e...
È lì.
Non lo so.
È lì. Sta lì.
Francesco,
sta lì.
Non lo
sta
so.
Lì.
Non lo so.
Vabbè, fatto sta che... Stalin, parliamo di banche, adesso vi dico anche gli stati: Svizzera, Spagna, Turchia, Argentina, Paraguay, più di 750 imprese finanziate con i soldi dei gerarchi nazisti in giro per l'Europa e per il mondo. Ma la cosa più interessante è che l'operazione Odessa era molto articolata, nel senso che oltre appunto ai gerarchi c'era un insieme di persone che erano collegate da questo schema e che erano organizzate in modo che ogni 50 chilometri di percorso che i gerarchi dovevano effettuare per scappare dall'Europa c'erano praticamente dei posti
via nave?
Prima via terra, poi via nave, c'erano dei posti di comando gestiti da degli appartenenti al partito nazista, immagino, e queste persone non erano informate della stazione prima, quindi non, anche se arrestati non avrebbero potuto dare nessuna informazione. E oltre a queste postazioni c'era anche ovviamente il benestare della Chiesa Cattolica, che organizzò segretamente una via precisa che viene chiamata la Rattenlinien o Ratline, la via dei ratti, in giro per i monasteri dell'Italia per dare asilo politico.
Uno è diventato papa. da poco,
no,
da,
adesso
da,
no, non, no, poi non questo, c'è più. Questo l'hai detto te. Asilo politico a queste persone qui prima di farle scappare in giro per l'Europa. Allora, le persone che riuscirono, i gerarchi che riuscirono a scappare, non sono gerarchi secondari, non sono persone secondarie all'interno del regime nazista, ma sono elementi di spicco. Il più famoso forse è Adolf Eichmann.
Un nome che è decaduto, come diceva Ricky Gervais, Adolf.
Adolf, in Germania, sì, non so già è decaduto, più. Ma dopo ve ne andrò anche a dire altri, vi racconto in breve la loro storia di come sono fuggiti. Ti ripasso la parola.
Grazie, grazie. A proposito di nazisti, mi è venuta in mente anche la bellissima trovata che hanno fatto due nostri connazionali a proposito di Oktoberfest.
Di fare il saluto grande. Nazista.
Questa è un'ottima trovata, però vedi come è affrontata un pochino più con decisione questa questione.
Però non ti so dire se hanno fatto bene ad arrestare...
No, per me hanno fatto male, cioè hanno fatto male.
È che i tedeschi non sanno ridere, secondo
no,
me.
No, però contestualizziamo la cosa, per me avevano già fatto qualcos'altro.
Probabile, sì, perché magari erano già molesti.
In Germania, io sono stato all'Oktoberfest, si scherza pochissimo.
Perché loro, non, perché loro non sanno scherzare, sì, è il motivo per cui poi hanno ucciso tutti quegli ebrei lì,
sì, sì.
Perché gli ebrei fanno molto ridere, è vero.
Sì, è vero.
Cioè, sono molto bravi a far ridere.
Quei basettoni.
No, sono proprio come, no, come comici, sono tutti bravissimi.
Sì, e le barzellette più belle sono
quelle degli ebrei.
Ebreo, degli ebrei, tema ebreo, incredibile. Però per me avevano fatto qualcos'altro. E comunque, come dicevo prima, l'italiano... Se sgarra un secondo è già fuori, perché anche a noi è capitato una cosa simile.
Mi dicevi fuori dall'HB, che no, vi hanno trattato male, non mi ricordo.
No, forse non ci hanno fatto entrare in un posto, cioè proprio in una discoteca, non ci hanno fatto entrare.
Fa ridere come cosa,
fa molto ridere.
Fa anche pensare.
E tra l'altro era il 2012, Capodanno 2011-2012,
sì. E ero insieme...
Come?
Ah no, l'anno dopo è finito il mondo.
L'anno dopo, no, era lontanissima la fine del mondo, e eravamo 3-4 amici. Uno dei quattro è quello che poi adesso abita a Colonia, ed è proprio lui che, quando non ci hanno fatto entrare nel posto, ha iniziato a urlare in faccia al
buttafuori:
dopo 50 anni siamo ancora messi così. Che? Cioè, io poi 50 lo stavo
anni
tenendo,
poi...
no, stai tranquillo, poi ho detto... Ma dopo 50 anni che cosa? Perché non capivo il suo riferimento.
Eravamo alleati.
No, non sapevo, cioè, esatto,
siamo stati alleati,
sì,
per
sì,
un bel po' di
non
tempo.
Non sapevo il suo riferimento storico. Comunque è molto interessante, anche perché è pieno di racconti molto noti. Per esempio, il mio libro preferito di Stephen King, che saluto, sì. Stephen, se ti ascolti, regalami.
Ha fatto gli anni da poco, vero?
Sì,
se non sbaglio,
due o tre settimane fa. Ma la storia più incredibile del mondo è che sua moglie Tabitha, persona che a cui io bacio i piedi, perché è la sua prima critica, e sì, evidentemente fino a qualche anno fa era molto brava, lo stava per divorziare all'alba
perché?
Degli 80 anni, non so,
no,
quanti anni, perché, e questo è verissimo, Stephen King ascolta tutti i giorni continuamente Mambo Number 5. Andate a controllare la notizia ed è verissimo. Io sono fanatico di Stephen King ed è verissimo. Comunque,
ma perché?
Non lo so.
Ma perché?
Non lo so.
A tutto volume, immagino, in casa, perché altrimenti non ti dà fastidio.
E allora, questo varrebbe per tutte le canzoni, secondo me. Tutte. Ma Mambo Number 5. Cioè, a me mette buon umore una volta ogni tre mesi.
1, 2, 3, 4, 5. Ma poi perché Mambo Number 5? E il 4 dove è finito?
Il 4 parlava di una tragedia.
No, lasciamo stare.
No, comunque, Stephen King, in Stagioni diverse, che è una raccolta di racconti che consiglio a tutti, in cui praticamente sono 4 racconti che una persona normale, sono 4 libri che fa pubblicare nel giro di 10 anni, invece lui li ha fatti uscire abbastanza velocemente. In cui trovate Stand By Me, cioè il racconto che ha ispirato Stand By Me, il racconto che ha ispirato Le Ali della Libertà. C'è anche un racconto che parla di un nazista che va a vivere in Germania, viene riconosciuto da un ragazzino che si è scoperto affascinato dal nazismo. È molto interessante, e mi fermo qui.
Bravo,
quindi mi interessa molto questo Tema, ma torniamo ai giullari. Trombetta è l'unico podcast che passa da
secondo te i nazisti avevano dei giullari a corte,
ma secondo me,
cioè Adolf Hitler aveva,
secondo me è una prerogativa di tutti i potenti avere qualcuno che li faccia ridere.
Probabile.
Le persone da sempre e per sempre hanno voglia di ridere. Ma tutti quanti, gli unici, cioè chi non voleva ridere era perché voleva averlo per sé, secondo me. Cioè, è molto complicato questo tema, anche a parte la Chiesa, che è tema centrale del mio argomento, che voleva nascondere qualsiasi tipo di divertimento. Ma per quale motivo? Loro sono i primi che hanno sempre voluto divertirsi tantissimo.
È che loro si chiudevano dentro i monasteri e si divertivano,
esatto,
fra
quindi
di
lo
loro.
Volevano avere solo per, solo sì, per sì, loro. Sì, e sì. Quindi mi confermi quella cosa che ho appena detto io.
Sì.
Comunque,
vai.
Dicevamo, ero al 2-3 giullari, sì. I giullari comunque sia sono stati il primo e più grande punto di contatto, e più importante punto di contatto tra la letteratura colta e quella popolare. E ti dico di più, che senza i giullari non ci sarebbe stato modo di tramandare le storie dalla storia come concetto temporale e non mi viene... cos'altro dire,
a noi,
perché sono, si tramanda, ovviamente non c'era questa cosa dei social network e quindi si tramandava per via orale, loro lo
tutto
sapevano
per via orale,
memoria,
sì.
Magari cambiandola un pochino e la tramandavano a noi. Ma cosa succede? Come ho appena detto, chi è il nemico numero uno dei giullari, di un divertimento che vuole un pochino sovvertire quella che è la normalità, la Chiesa Cattolica,
la Chiesa Cattolica.
E quindi inizia a rompere i coglioni da questo punto di vista.
Assurdo.
Quando si può divertire, arrivano loro e rompono i coglioni. E quindi,
tipo quando arriva la festa, quello che odi, dici, è arrivato il Papa.
Però una persona normale li sopporta, non inizia a fare in qualsiasi modo perché...
Si fa per scherzare, esatto. Cardinale,
e come
sua
hanno
santità.
Fatto loro... a fare in modo che la popolazione li riconoscesse, che diventassero un qualcosa che dovesse rimanere esterno alla società? Lo dico dopo.
Cliffhanger.
Cliffhanger. Quindi, parliamo ancora...
Te lo ricordi poi dopo di dirlo?
Assolutamente sì. Continuiamo a parlare in positivo dei giullari. Loro sono i primissimi professionisti delle lettere. Nel senso, i primi letterati a... guadagnare dalla professione, perché sono i primi a commerciare l'arte, che non è una cosa da poco,
no, per niente,
anche perché io e te ci abbiamo messo,
facciamo molta fatica
molta
a commerciare
fatica. Questa cosa è gratis,
arte, sì.
E ci abbiamo messo 10 anni a farci pagare per avere la nostra rock band, che vabbè, lì è un altro discorso e ringraziamo solamente chi ci paga, però veramente l'arte sembra una cosa dovuta,
sì.
Cioè sembra che uno che fa ridere, no,
così.
Quasi un posto che gli dia uno spazio sia un piacere per lui, che ti do uno spazio, ringrazia te. No,
soprattutto da quando l'arte è diventata gratis per chi la ne usufruisce.
Esatto, questa è veramente una roba su cui riflettere molto approfonditamente.
È come se fosse dovuto, cioè se fosse dovuto fare, poi noi vabbè siamo un esempio piccolino, però sono esempi molto più grandi. È come se quello che fai te gratuitamente, magari, o comunque pagato una miseria, fosse
dovuto
alle altre persone.
Ma ti dirò di più, chi è simpatico o comunque chi è portato alla battuta, come potremmo essere io e te, anche in condizioni normali, deve essere sempre felice e sempre in grado di farti ridere. Che se sei un attimo girato male, dice, dai, madonna, la prendi, cioè, ti offendi così tanto. Anch'io ho dei cazzi a casa, cioè, non è che sono così. Ed è sempre stato così. E quindi è molto sottovalutato. È come, soprattutto in Italia, per esempio, un Elio e le storie tese, sono molto più trattati, cioè denigrati rispetto che ai nomadi. Quando invece
perché,
musicalmente,
sì, musicalmente
in statese, ciao core, sì. Rispetto ai nomadi, che sono grandissimi, ci mancherebbe altro. Però perché? Perché sono...
Che fanno ridere.
Fanno ridere.
Fanno ridere, quindi sono...
Infatti, quando definite le persone, gli artisti, per esempio, cantautori demenziali, pensateci un attimino di più. Sono cantautori, poi se i testi hanno un altro tipo di stile è un altro discorso, e questo
possono anche essere demenziali,
chi ha capito voleva fare le cose in modo tale da capire. Comunque
dicevi,
i giullari hanno inventato una caterva di generi pur non avendo uno stile vero e proprio, perché la letteratura dei giullari non ha direzione, perché è una letteratura anonima. soprattutto anagraficamente, perché pochissime firme ci sono arrivate, ma soprattutto per lo stile, che non è definito per niente. Però secondo me è un pro, perché volevano prendere tantissime direzioni,
cioè non partivano da una lezione di come essere giullare, no, cioè semplicemente uno che si metteva, magari vedeva un giullare, si ispirava e partiva.
Più che altro, essendo tradizione, una roba tramandata oralmente, c'era dell'adattamento, c'era molta improvvisazione, quindi la metrica, che comunque si è creata tantissima metrica, tantissimi generi, di tantissime forme metriche, non avevano una direzione fissa, e quindi si è creato il contrasto, per esempio, che però non è una metrica ma è un genere, che è un dialogo tra due persone, che può essere di scontro morale o civile. C'è l'alba, che sono due innamorati che all'alba, dopo una notte d'amore, si lasciano e non si vedranno mai più. Poi c'è
tutto interpretato da lui, ovviamente.
Tutto da lui, uno da lui. Solo, uno solo. Il lamento, che è una persona che si lamenta sia dal punto di vista amoroso che dal punto di vista civile. E la serenata, inventata dai giullari, perché l'atto d'amore, ovviamente non era... Oh no, poteva essere anche suonata e cantata, perché loro comunque suonavano la ghironda, che era una sorta di chitarra rudimentale.
Quella che si vede tipo nel Trono di Spade.
Esatto, quella lunghissima.
Tipo un liuto. Quella lunga, non il liuto.
Per me quella un pochino più lunga. Tra l'altro, scusa, mi è venuto in mente in questo momento, l'immagine di trombette sono due giullari.
Sì, tra l'altro.
Mi è venuto in mente adesso.
Sì, tra l'altro.
Perfetto, tra fantastico. L'altro,
sì. E ringraziamo Tassi ancora mille Tassi. Volte dobbiamo ringraziare
100.000
per
volte
la bellissima immagine che ci ha fatto. Adesso non la vedete qui, ma è qua sotto, ce l'abbiamo
qui,
sempre.
Però è qua, lo faccio vedere, se questa qui, che sta facendo i milioni, adesso probabilmente non ce la farà più, ovviamente scherzo, acciuffo questa zanzara incredibile. Quindi
ti volevo chiedere una cosa.
Assolutamente.
Quindi adesso io l'ho per scontato che fossero solo uomini i giullari. Cioè non hai testimonianze di giullari donne, immagino che non fosse ancora ben vista, cioè non fosse vista.
Non ho fonti, ma sono pronto a scommettere che fossero solamente uomini, perché diciamo che in quel periodo le donne non avessero proprio questa libertà incredibile. Come succedeva nell'antica Roma e nell'antica Grecia, anche i ruoli femminili venivano interpretati dagli uomini
che si truccavano,
e lì c'era molta più libertà,
sì,
da questo punto di vista. Per me qua sicuramente erano solo interpretati dagli uomini. Francesco, vai.
Allora, stavamo parlando di Adolf Eichmann. Eichmann è forse il personaggio più importante in questa storia, perché è l'unico che verrà il primo che verrà processato in Israele una volta catturato dopo la sua fuga. Allora, Eichmann, breve biografia della sua bellissima vita, è uno che ha approfittato della ghettizzazione degli ebrei per elaborare, assieme ad altre persone ovviamente, i campi di concentramento. E lui non era tanto un politico all'interno del sistema nazista, ma un esecutore, quindi lui praticamente era quello che diceva: nel campo di Auschwitz ci vanno tot persone, quindi createlo largo così, grande così, ogni mese ci dovete far arrivare tot persone, ucciderne tot per far continuare la macchina dello sterminio. Questa personcina qui. Quando finisce la guerra, Eichmann...
ovviamente diamo per scontato che esistessero
gli ebrei.
I campi di concentramento,
certo, diamo per scontato quello lì. E Eichmann, approfittando di documenti di identità falsi forniti da una persona che adesso ti citerò più volte, che è il vicario di Bressanone, Alois Pompanin.
Brixen.
Chi è Brixen?
Bressanone, si chiama Brixen.
Boh, sì, forse, non lo so. Bressanone comunque era già in Italia.
E si fa dare una cazzata in controllo.
Non lo so. Si è fatto dare il nome di Riccardo Clement, diventa un alto atesino di Termeno, mentre lui ovviamente non era alto atesino e non di Termeno, e insomma grazie a questo nuovo nome scappa in Argentina.
Scusami, ripetimelo.
Riccardo Clement diventa.
Riccardo Clement, è quello che ha fatto 100 vetrine,
sì, esatto.
L'isola dei famosi nel 2011.
Allora, quindi, lui riesce a scappare in Argentina, cosa che poi faranno anche molti altri, ma la cosa più interessante è la cattura, perché fino adesso nessun gerarca nazista era mai stato portato in Israele, processato in Israele. Erano stati processati a Norimberga, alcuni si erano suicidati in modo molto particolare prima della loro esecuzione, altri erano stati uccisi, impiccati. Ma nessuno era mai stato processato in Israele. Lo Stato di Israele era appena nato, da poco, nel 1948.
In che maniera?
Lasciamo stare. È stato... Vabbè, lasciamo stare.
Non è questo il momento, però.
Nel 1957 si inizia a parlare appunto del fatto che Eichmann non è mai stato trovato. Non è mai stato trovato tra i corpi dei morti. Insomma,
quanti? Lo sai te, me lo dici o no?
Dei morti?
No, quanti non sono mai stati trovati dei gerarchi?
Ah, adesso no, il numero esatto non si sa. No, il numero esatto non si sa, è impossibile saperlo. Però fatto sta che appunto si inizia a parlare in quegli anni lì di Eichmann e la sua cattura è incredibile perché lui, arrivato in Argentina con il finto nome, fa un figlio. Si trasferisce a Buenos Aires. Il figlio di Eichmann frequenta una ragazza tedesca a cui però si presenta con il suo vero cognome, cioè Eichmann, il figlio. Lei va a casa.
Furbizia, diciamo.
Lei va a casa da suo padre tedesco e gli dice: esco con Eichmann. Il padre tedesco, purtroppo, per Eichmann, era un ebreo. Non era stato in un campo di concentramento, ma lo aveva scampato di poco. Quindi cosa fa questa persona qui? Non fidandosi della Germania, perché ancora in Germania c'erano delle personcine un po' particolari in quel periodo lì, contatta una persona che sapeva sicuramente che stava cercando tutti i gerarchi nazisti scappati, che era il famoso Fritz Bauer, che era un procuratore. Fritz Bauer contatta Israele, quindi non il suo stato, ma contatta Israele, il Mossad, che sono i servizi segreti israeliani, che nell'assenza totale di qualsiasi tecnologia che abbiamo adesso, telefoni satellitari, GPS, qualunque cosa, organizza la cattura di Eichmann, anche dato il fatto che l'Argentina non estradava nessuno in Europa. Quindi non era l'Argentina, anche se te dicevi c'è Adolf Hitler, tra l'altro potrebbe anche esserci stato sì. Adolf Hitler in Argentina.
Avrà lei, adesso 50 anni.
Sì, l'Argentina comunque non l'avrebbe estradato in quegli anni lì. Quindi cosa fa il Mossad? Per certo sa che quello lì è Adolf Eichmann, arriva a casa sua, lo rapisce, lo droga, lo porta su un aereo e lo...
E lui rimane in Israele.
E lo spedisce in Israele.
Ah no, lui rimane, scusami, era in Argentina.
In Argentina. Lo spedisce in Israele e in Israele viene ovviamente processato e lui...
Al grido di te la vivi male questa cosa.
Bravo, no, volevo trovare la sua citazione, se ce l'ho ancora. No, non la trovo. Vabbè, comunque non disse mai di non aver partecipato allo sterminio degli ebrei, semplicemente come tutti gli altri che erano stati arrestati ha detto erano ordini dall'alto, quindi erano semplicemente ordini militari, io li ho esauditi nel migliore dei modi in cui potevo farlo. Ha ucciso centinaia di migliaia di persone con i suoi ordini ed è stato impiccato e le sue ceneri sono state sparse in mezzo al mar Mediterraneo e addirittura il vaso in cui erano contenute le sue ceneri è stato lavato perché non ci fosse più nessuna testimonianza di Adolf Eichmann sulla terraferma. Questo era il primo.
Che permalosi.
Questo era il primo.
Bene,
ti ripasso la parola per gli altri.
Bellissima storia. Comunque io pensavo che i fasci fossero stupidi. Ma anche il figlio
dopo
suo che va a dire il cognome.
Dopo te ne dico altri due che sono incredibili.
No, perché mio babbo non vuole che lo sappiano. Però io il cognome faccio Eichmann, capito? Ah, benissimo.
Ah, Eichmann.
Papà,
esco con Eichmann. Cosa?
Io mi sono fatto questo tatuaggio per lui.
Il padre aveva perso un occhio, credo, mentre stava appunto scappando dai nazisti che lo volevano portare in un campo di concentramento, quindi immagino che il nome di Eichmann,
cioè, mentre correva
non so in che modo, però c'è scritto che divenne cieco per le percosse, quindi immagino che mentre stava cercando di fuggire.
Tu sai che ho fatto all'Interrail con un mio amico, 8 anni fa.
Sì.
E abbiamo beccato uno sciopero incredibile. Tra la... Siamo partiti da Praga e dovevamo arrivare ad Amsterdam.
Sì.
Vabbè. Ci abbiamo messo tanto tempo perché c'era uno sciopero. Arrivati ad Amsterdam, cerchiamo di spiegare, anzi no, in realtà, vabbè, farò lo stesso, cerchiamo di spiegare quanto ci abbiamo messo a una persona, un ragazzo che ci aspettava lì. E ho detto tipo, no, siamo partiti da Praga.
In inglese?
No, no, italiano, un ragazzo italiano. Ah, okay. Siamo lì da Praga e è arrivato un controllore cieco.
Sì.
E lui ha detto, no,
no,
che
vabbè.
Sfiga! Detto, no,
no, detto, dai, no, ti prego.
Finito.
Niente, è finito così.
Giuro che è stato così.
Bellissimo.
Poi l'aneddoto fa molto più ridere, ma non è questo il momento, bellissimo, perché sì, è per colpa nostra, quindi non voglio... Comunque, i giullari.
Ripetevo,
erano sì, anonimi, sì, a parte qualcuno che è diventato famoso. Come
che
per
è scappato.
Esempio,
ah, no.
Come per esempio... allora, il più antico componimento è Salvalo Vescovo Senato, senza autore, che però parla di un arcivescovo di Pisa che era super lodato, overlodato, per ottenere un cavallo in dono.
Ah,
ma forse vi ricorderete di Cielo d'Alcamo, che è forse il giullare più famoso. Cielo d'Alcamo,
il nome
se l'hai studiato al liceo, anch'io l'ho studiato al liceo, ma anch'io non mi sarei mai ricordato, che era un siciliano che tradusse in lingua siciliana Rosa Fresca o Lentissima, scusate, che era un contrasto, che era una forma metrica, okay, dei giullari.
Ma
ci sono tantissimi nomi che secondo me nella nostra nozione possono somigliare al giullare, come per esempio il trovatore.
Mm-hmm.
Che come concetto è uno che andava
in
da
giro,
quello che mi ricordo, in sì, giro a cantare.
Sì.
Il trovatore e il giullare in realtà collaboravano molto spesso, perché il trovatore era un nobile fuggiasco dalle terre francesi che molto spesso trovava rifugio in altre corti, e lui scriveva più che altro, e il giullare decantava i suoi versi, comunque cantava le sue opere. Quindi
l'autore.
Esatto, autore e
l'autore,
attore. Nonostante il
mogol della situazione.
Il mogol della situazione, ma forse con più diritti fin dall'inizio. però questo è tutto un altro discorso. Anche se...
Ah, te lo vedi De André che va alla corte a sì, ballare.
Io vi ho portato questo testo.
Questa di Marinella è la storia vera.
Ci fatelo cantare a Scemotto dall'Ergagnone. Arriva uno, buonasera, buonasera. Ma io non so perché, ma i giullari me li mandano tutti in napoletano. Comunque...
Non stare che si inimichiamo il popolo napoletano.
No, no, ma io lo adoro. E...
Come non potresti.
Come non potrei, potresti. Assolutamente, sono ancora vivo. Comunque, la cosa più importante per parlare dei giullari fa riferimento a una delle ultime puntate, uno degli ultimi argomenti che ho portato io a Trombette, ovvero l'abito.
Ah, l'abito.
Perché
sì,
non dimentichiamoci che siamo nel Medioevo, mm-hmm, e non c'era alcun tipo di libertà dal punto di vista del vestiario. E loro, dove per loro intendo... i fascisti, no scherzo, intendo i giullari, come potevano fare, cioè il primo modo per uscire dalla normalità, per sovvertire l'ordine sociale, come, e qui mi collego al prima che avevo agganciato quel cliffhanger, era il vestiario, e loro avevano come riferimento il bestiario, che era un documento che riportava tutti i modi in cui poteva essere evocata dal punto di vista stilistico, comunque dell'abito, il demonio.
Ah.
E quindi prendevano vari esempi e li riportavano nel
Bellissimo
loro vestiario.
Questa cosa.
Ma il primo modo che i giullari usavano per staccarsi dalla realtà era vestirsi a metà, con due colori diversi, quindi bicromia, cioè due colori diversi. Innanzitutto,
cioè, pantalone di un colore,
ma anche a metà, proprio
a metà, anche verticalmente.
Ma verticalmente, in un modo o nell'altro, cioè pantalone che la maglia.
Vabbè, giustamente così
diversi.
Ti facevi due personaggi,
esatto, di profilo, bravissimo. E così tu risultavi folle, perché comunque la bicromia era due personalità diverse, due cose, due modi di dire le
magari
cose.
Magari anche truccato, metà faccia.
Il trucco non ho trovato, anch'io l'ho cercato, ma non ho trovato riferimento. Ma era cappello cose appese alla cinta e campanellini appesi al cappello. Mm-hmm. Perché? Perché oltre a essere riconoscibili per i due colori, perché la monocromia era per le persone per bene, rette, la bicromia per le persone che evadevano dalla realtà, i giullari, esattamente come le prostitute, i lebbrosi, dovevano essere riconoscibili a distanza e quindi acusticamente, quindi sia dichiarati vocalmente che con le campanelle. Le campanelle che noi abbiamo nella testa del cappello dei giullari non servivano per far colore la musica, ma perché
per segnalare, il
per
fatto
segnalare che sta per arrivare una persona diversa da sì. noi, e quindi diamo il peso che questa persona
cioè,
porta.
Cioè se lui ti prende in giro non è uno che ti vuole prendere in giro, ma
o
è un cretino,
sta per dire delle cazzate, esatto. perché è un pazzo sì. E anche che se tu eri un cattolico convinto e sentivi questo campanellio te ne andavi.
Ah.
Perché sapevi che stava per arrivare un figlio del demonio.
Ah, proprio figlio del demonio?
Sì,
cioè
sì.
Non è
ah,
che...
no, no. Era il demonio, perché era...
Ah, proprio
era...
demonio
sì,
per
sì.
la Chiesa
Beh, la follia
cattolica.
Era demonio totale. Cioè, la diversità più totale. Non poteva esistere che una persona
che
potesse esprimere...
Ah, ma no, veramente, ma che veramente. Rottura di coglioni! È assurdo, è proprio una rottura di balle secolare. No, millenaria, millenaria, millenaria.
È esattamente
che palle!
Così.
Ma dai, ti immagini, ma io sono sicuro, guarda, io non vorrei avere quella possibilità di andare nel passato, di starci qualche secondo, perché più di qualche secondo credo che nessuno ci volesse stare in quegli anni lì, e vedere davvero che cosa pensava la gente, perché noi abbiamo un'idea della storia come se fosse tutta una roba scritta, secondo me. Tutta roba scritta bidimensionale, invece è tridimensionale. Secondo me, quando, non so, uno ti sta facendo ridere in un ristorante, in una taverna, e magari entrava il sacerdote del paese e tutti dovevano poi stare zitti perché era arrivato il sacerdote. Chissà quante gliene dicevano,
assolutamente,
chissà cosa pensavano.
Assolutamente, ma soprattutto io mi medesimo, guarda, mi sono preso un appunto qui. Trombette probabilmente sarebbe stato... ucciso, cioè noi saremmo stati uccisi,
uccisi sì.
Ma vabbè, noi saremmo stati uccisi anche inizio Novecento, quindi figuriamoci nel 200. Me lo sono messo come appunto, sì, perché è esattamente
è
così, è esattamente così. Cioè,
è molto probabile.
Dimmi. Però, contemporaneamente, mentre ovviamente la bicromia, stiamo parlando di una persona vestita con due colori, era il figlio del demonio, e visto dagli altri era diverso e quindi censurabile. Per lui, però, contemporaneamente era l'unico modo per dimostrare che la diversità era possibile. C'era una battaglia anche che partiva in quel momento lì. E quindi, bravi loro.
Un travestito
loro.
Dell'epoca, praticamente.
Un travestito dell'epoca, ma veramente una sovversione totale della letteratura, dell'intrattenimento, ma della distinzione sociale. Perché, se ci pensi, era veramente ghettizzato esattamente come... questioni ghettizzanti in questo, cioè le prostitute, i lebbrosi e i giullari. Cioè,
a proposito di ghetti, parliamo del prossimo del prossimo soggetto. Vado
che
abbastanza
è il cantante
veloce.
No.
Il grande cantante. No, un altro personaggio che forse conoscete si chiama Josef Mengele.
Ah, Mengele, certo.
Mengele, che è stato soprannominato l'angelo della morte.
Sono io la morte e porto esatto. corona.
Esatto, è famoso alle cronache perché è diventato praticamente il direttore del campo di sterminio di Birkenau. Non era forse proprio il direttore, però era comunque il sotto, il vice. Il
la
vice.
Carriera. Che deve fare
lui ha fatto una bella carriera perché appunto si è distinto nel modo in cui riusciva ad uccidere in maniera molto veloce tutti i prigionieri del campo. E inizia nel 1943, continua nel 1944, adesso non sto qui a darti delle specifiche tecniche di quello che faceva,
anche perché
però
era
molto cattivo.
È tutto inventato.
Esatto, tutto inventato, era molto cattivo, era uno che non aveva nessuno scrupolo ad uccidere bambini, anziani, eccetera. E anche lui sulla sua testa aveva centinaia...
Come è scritto Mengele, scusami?
Mengele.
E... non c'è nessun H?
No, non c'è nessun H. E, fatto sta che lui fino al giorno prima dell'evacuazione del campo di Auschwitz, prima che arrivassero i russi a
conquistarlo, insomma, a liberarlo. E, lavorò tranquillamente, cioè per farti capire il tipo di persona, cioè mentre tutti stavano impazzendo, scappando, lui ha continuato a svolgere il suo lavoro orribile.
Il tipo di persona. Ti ricordi la battuta dello Sgarabonzi su per farti capire il tipo di persona?
No, non me la ricordo.
La dico o non la dico?
Vai, dilla.
Questa è dello Sgarabonzi. Bocelli, quando ha scoperto che suo figlio poteva essere daltonico, ha chiesto alla moglie di abortire, per farti capire il tipo di persona. Non l'ho detta io,
mi ha fatto molto
divertente.
Allora, Josef Mengele, esattamente come Eichmann, scappò. Scappò, ma non scappò da solo, scappò grazie sempre all'appoggio della nostra
tanto amata chiesa,
sempre nel comune italiano di Termeno in Alto Adige.
Grande.
Tramite il nome finto di Helmut Gregor, nel 1949 si imbarca nel porto
Gregor. Come si chiamava l'assistente di Papa Joseph Ratzinger? Si chiamava Gregor.
Non mi ricordo. Forse. No, però
attenzione,
dubito forse. No, ma anche perché è morto. È morto, quindi, non lo so.
Vai a capire.
Nel 1949 si imbarca nel porto di Genova su una nave diretta in America meridionale.
Georg.
Poi in Argentina, poi in Paraguay e poi nel Brasile nel 1960, quindi la guerra è già finita da 15 anni.
Il Paraguay mi deriva il suo nome per evitare che chi va lì...
Non hai nessun tipo di guai.
No, lì guarda. Tipo, ma sta arrivando la finanza? No, qui no. Qui ci mancherebbe altro.
Allora, la sua storia è meno interessante di quella di Eichmann, però è assurda perché... all'inizio visse con due sorelle ungheresi anticomuniste e simpatizzanti del regime nazista del luogo, ovviamente in Sud America. Poi decise di utilizzare di nuovo il suo cognome, convinto che la gente non interessasse più il fatto che lui era Josef Mengele. Quando catturano Eichmann, inizia un po' a cacarsi sotto.
Ma e inizia Francesco!
A cacarsi sotto e inizia a cambiare residenze in giro per il Sud America e lavora come operaio in un'azienda della famiglia Mengele, cioè è questa
no.
La cosa più assurda
ma
del
non
mondo
si credo, scamabilissimo.
È la cosa più assurda del mondo. Muore nel 1979 annegato a causa di un ictus mentre stava facendo una amabile nuotatina.
Dove?
Nella riva dell'Oceano Atlantico, in Sud America, non dice esattamente, in Brasile. E fu sepolto tranquillamente, poi dopo riesumato in Brasile. Questa persona qui ha vissuto tranquillamente.
Perché il Brasile, a differenza tipo della Francia degli anni 90, tipo la Francia dagli anni 90 in poi ha iniziato a vincere i mondiali.
Lì.
È andato via l'audio mondiali, perché c'erano tantissimi calciatori di famiglie africane che sono... emigrate in Francia, cosa che io spero che avvenga anche in Italia, perché hanno bisogno di quel tipo di fisico clamorosamente sportivo. Questa cosa che sto dicendo è brutta? O è,
no. No, è un dato di fatto.
Ok, è un dato di fatto. Perché
è scientifico.
No, perché io veramente non vedo l'ora che succeda.
Come il fatto che gli uomini sono più intelligenti delle donne. È scienza.
Lo dice Barbero.
Lo dice Barbero.
Questo è chiaro. È perché quando fanno le cose, no? Una settimana fa ho fatto per un'ora l'imitazione di Capossela.
Sì.
Ma non mi verrà mai più. Ero tanto contento perché ho detto: oh, so fare un'altra imitazione. Perché so fare l'imitazione di Ornella Vanoni, e lo sappiamo tutti. Luca Laurenti, no, Barbero non mi sento di saperla fare. Amadeus, quando chiama gli ospiti, e pensa di poter fare quella di Capossela, ma lo so fare. Comunque, volevo dire:
scusami, un Ornella Vanoni che invita le persone a uscire dal campo di Auschwitz. Sì.
Ma ragazzi, c'è fuori, sta facendo bene, dai, basta, stai lì dentro, no? Si fa la madre.
Perfetto,
allora,
molto bene.
Stavo per dire, la Francia e il Brasile ha fatto l'effetto contrario, perché la finale di Brasile-Francia del 98, dei mondiali, vinta dalla Francia, la Francia era piena di calciatori di colore, il Brasile erano tutti bianchi.
Assurdo come cosa, però tuttora in Brasile ci sono un sacco di bianchi, eh?
Sì, cioè saranno
ma sono anche molti italiani.
Ma credo che quello lì anche derivi sicuramente dal...
Non solo nazisti, ma anche fascisti.
Oltre anche fascisti, ma anche da prima, perché la colonizzazione degli spagnoli o portoghesi... Portoghesi comunque c'era stata per secoli. So che addirittura ci sono delle comunità nell'America del Sud figli, nipoti, trisnipoti, quello che è, di ex criminali nazisti che hanno continuato a vivere in delle comunità chiuse. Quindi ci sono delle comunità, adesso non mi ricordo se in Argentina o in Brasile, che parlano tedesco, cioè non parlano brasiliano, argentino, spagnolo. Parlano tedesco.
Io ho saputo invece...
E fanno anche l'Oktoberfest.
Anche in Italia, so che è incredibile, c'è in Romagna una comunità dove sono tutti drogati. A San Patrignano.
Incredibile.
Lì riescono pochissimi, perché è tutto un altro discorso.
Volevo fare una brutta battuta con il mio argomento su ne escono pochissimi, ma ti ripasso la parola per...
Finisco con una cosa.
Sì.
Io spero che pochissimi di quelli che ci stanno ascoltando sia la prima volta che ci ascoltano, perché comunque... No, in realtà fate quello che volete, perché il tenore è questo qui. Noi diciamo le cose come stanno. Fin quando ci ascoltate in un centinaio va bene. Il problema è quando diventeremo famosi e lì vedremo un po'. Cosa su Ceder... Ma questo volevo dire dall'inizio!
Oddio!
Allora, per chi ci segue dalla prima puntata, io ogni tanto faccio questa gag.
Sì.
Di come parlano i giornalisti. E ora facciamo un salto all'economia, perché la borsa è ancora in calo. Il servizio di Antonello Fassinani. E parte il servizio. Ma io non pensavo che sarebbe mai arrivato... Il mostro finale
di chi parla così.
Ma è il compagno della Meloni. È una cosa che...
Com'è che si chiama?
Gianbruno. E ogni tanto dicendo 20.000 parole...
Sembra Crozza che fa
lui dall'inizio, ma è incredibile. Ma lui parla veramente così tutto il tempo.
Sì, sembra Crozza.
Capiterà che si dicano...
Ma quando si è dovuto scusare perché aveva usato la parola transumanza.
È questa qui.
Tra l'altro, secondo me, la usano tutti la parola transumanza, anche non solo parlando di animali, ma anche di persone, la usano tutti.
Sì.
Però lasciamo stare, perché...
Magari lui non sapeva
sempre,
cosa volesse dire.
No, è comunque sempre... L'importante è chi dice le cose, non...
Come si dicono le cose. Però il problema è che lui è proprio scarso.
E lui, per scusarsi, fa... Io mi devo scusare per le mie parole non ragionate.
Fanno 25 dirette al giorno. Si vanno 20.
Poi hai notato che invece il nome del giornalista lo dicono sempre velocissimo.
Sì,
non si capisce mai.
Esatto. E per questo motivo chiediamo la parola. Sebastiano, fate la dote. Sempre con la mano in tasca, tra l'altro.
Sì, sì. Oppure indicando quando manda...
Quando parliamo di politica, è spontaneo dar la parola...
Claudio Vincenzo Mazzoli, da Milano.
Cioè, è veramente incredibile.
È assurdo.
E a me questa cosa mi ha sempre mandato in tilt fin da piccolo, ma lui è il campione
mondiale. Allora
sì,
lui è il campione, però possiamo dire che la maggior parte delle persone che fanno così in TV la sette.
No, è verissimo.
Partendo da Mentana.
No,
ma
è uno stile che per me ha inventato Mentana.
L'ha inventato Mentana. Credo che sia per... Non è una roba fatta a caso, nel caso di Mentana, nel caso di Gianbruno, per ragionare su quello che devi dire.
Per non sbagliare. No, è così.
Ti rallenti apposta.
La ritmica è assolutamente una tecnica dei giornalisti, anche dei giornalisti sportivi che io conosco. Innanzitutto per dare ritmo al discorso, che è vero, e per non sbagliare. A me Mentana piace tantissimo, ma io ogni tanto mi perdo in quello che dice, perché per me non è più così al passo di quello che sta dicendo. Però da quando è arrivato lui, cioè io ti giuro su Dio, vado a cercare i suoi discorsi perché mi ipnotizzano. Non si capisce niente.
A parte che è vestito come se fosse tipo un cameriere in un ristorante di lusso.
Tutto chiuso qui, con la mano in tasca, e poi...
È un metro.
Cioè, è incredibile. È veramente
adesso
incredibile.
Vi serviamo questa pasta con
che
la
l'ha fatta lo chef,
con
ma se gliel'hanno esagerato.
Oddio, vai.
Concludo dicendo, però sono contento di averlo detto perché mi stavo per dimenticare. Comunque, perché il giullare viene ogni tanto confuso con il buffone. Che in realtà è il giullare, ma col viso deforme.
Ah.
Il cantastorie, l'ho già detto, l'artista di strada, cioè lui è proprio uno che canta e suona per strada di città in città. Il menestrello, che è molto simile al giullare, perché fa un po' tutto in giro per le città. Poi, in Francia, nel 1321, durata fino al 1776, c'è stata la Menestradintaise, che era una corporazione francese di musicisti giullari, quindi già un'associazione, Prelitteram. Qual è un podcast che dice Prelitteram con questa tranquillità?
Ah, tra l'altro Antelitteram, forse.
Poi...
forse per quello che non lo dico.
No, Prelitteram perché è in francese. È
in francese, sì.
Non mi riprenderò mai da questa cosa, ma va bene così. Poi c'è lo scemo del villaggio.
Ah, lo scemo, vabbè, quello non
sì,
è un...
Sì, che sono evidentemente io in questo momento, che erano le persone vere sceme,
sì.
Che però, prima dei social, perché poi si è capito che non era lo scemo del villaggio, ma molti di più, perché per me è veramente...
Ce ne erano tantissimi nel villaggio,
perché
un certo punto.
Era uno scemo a bar, e quindi sembrava uno solo al villaggio, invece... Ma no, me la porto dietro questa cosa per
mamma
un po'.
Mamma mia.
Il trickster. Personaggio mitologico o folcloristico che era uomo, donna o animale che era abile nell'inganno e nel comunque non al di fuori delle regole convenzionali, molto semplicemente il gatto e la volpe.
Di Maio. Sì.
Ma soprattutto il
ricordiamo che Di Maio è la persona ora in Europa più importante perché sta gestendo lui è il responsabile per l'Unione Europea del Golfo. Quindi
Prelitteram,
quindi è in zona. Cioè te ti rendi conto che con tutto quello che sta succedendo l'Unione Europea deve avere a che fare con Luigi Di Maio. Lasciamo stare.
Io pensavo
fosse già
in pensione a 35 anni.
No, lasciamo stare.
E poi full shakespeariano, che era la macchietta comica di ispirazione dei giullari,
sì.
Nelle storie di Shakespeare, come per esempio i becchini... penso Leto o in Macbeth, non mi ricordo più. Però lui in ogni componimento cercava di mettere una macchietta comica. Posso dire l'ultimissima cosa?
Ma ho anch'io una roba da dire. Ti volevo
poi
chiedere quella cosa sul fatto de se i giullari sbagliano, che è una roba che ancora mi devi dire.
Okay.
O sul fatto degli schiavi, che quindi ti volevo chiedere dopo.
Ah, ok.
Parlo velocemente degli altri soggetti, ma proprio così.
Prelitteram,
sì.
Dio Bob,
allora,
mamma mia che fastidio.
Eric o Erich, non so come si pronunci,
Schlein.
Perché c'è
Schlein.
L'H. Priebke, famoso in
sì.
Italia. Famoso in Italia perché è quello che ha ucciso 335 persone nelle fosse ardeatine come rappresaglia dell'attentato di Via Rasella che uccise 33.
Tu ti ricordi quando 33 partecipavamo...
Alto Atesini, che fa ridere perché non erano entrati a Trento, questi 33 Alto Atesini,
sicuramente
ma erano a Roma.
Trotterellando. Ti ricordi quando partecipavamo ai quizzettoni?
Sì,
dove c'era
a Bologna,
una squadra...
sì, certo.
No, qui a Forlì.
Qui a Forlì, sì, anche.
Free Priebke, c'era una squadra che si chiamava...
Veramente?
Sì.
Beh, fa molto ridere questa cosa, perché appunto ha ucciso 335 persone. Dal comando di Adolf Hitler gli arrivò la notizia, anzi l'ordine, uccidi... 10 persone ogni tedesco morto. Sono morti 33 tedeschi, lui ha ucciso 335 persone.
Quindi non
c'è qualcosa che non va. Vabbè, lasciamo stare questa cosa qui. E allora Priebke cosa fa? Ovviamente, come tutte le canaglie naziste, scappa nel 1945. Viene arrestato
per non temporeggiare. Tieni il tempo come il nostro amico giornalista
Nel 1945 viene arrestato a Bolzano, viene portato ad Ancona, poi viene portato ad Afragola, poi viene portato a Rimini, scappa dal campo di prigionia di Rimini durante durante il Capodanno e viene stranamente accolto nel vescovado di Rimini.
Ma dai.
Strano, il vescovado di Rimini che lo fa girare per tutte le monasteri del nord Italia, arriva a Vipiteno in Alto Adige di nuovo nel 1948 e da Vipiteno poi scappa a Termeno, famosa Termeno. Anche lui prende un finto nome grazie al solito Pompanin che è quello di prima.
Che finto
prelato.
Nome vorresti tu?
Francesco Cani, nessuno avrebbe mai nulla da dire sul mio cognome. E, vabbè, scappa anche lui, va in Argentina. Cosa succede poi? Succede che vado molto veloce. E viene intervistato dalla ABC americana, uno con cui lui era riuscito a scappare dal campo di prigionia di Rimini. E questo qua, che magari era una persona un po' anziana così, insomma, dà l'indirizzo esatto di Eric Kripke in Argentina. Arriva l'ABC da Eric Kripke e gli...
Lei è Eric...
Esatto,
lei Giulio è... Golia, italiano, le Iene,
no,
lei è Eric
così.
Kripke.
Signor Kripke, televisione americana, è lei Eric Kripke? Erich, non so come cazzo si pronuncia.
Bene,
lui
c'è
fa...
posta per lei.
Esatto, lui fa, sì, sì, facciamo sì. Vabbè, poi viene portato in Italia.
Maria, il signor Eric Kripke è qui con noi.
Buonasera.
Allora, sì, vorrei ridere tantissimo la tua battuta, ma cerco di andare molto veloce.
Vai, scusami, smetto allora, di parlare, te lo giuro.
Allora, in tutti gli altri stati del mondo i nazisti sono stati condannati immediatamente per tutti i crimini. In Italia cosa succede? Primo grado, secondo grado, cassazione. Gli viene assistito, indovina da chi? Da Carlo Taormina.
Non ci credo.
Da Carlo Taormina. È assurdo. Tutti se li ha fatti. Cioè, gli viene contestato il fatto che anche lui erano ordini. Lui ha dovuto uccidere 335 persone perché erano ordini. Vabbè, fatto sta che alla fine, grazie a Dio, gli viene dato l'ergastolo.
Grazie
ma...
a Dio?
No, grazie a noi. Gli viene dato l'ergastolo, ma gli vengono già contati gli anni di prigionia... durante il processo come sconto di pena, in più era talmente vecchio che poi si fa i domiciliari e muore nel suo letto. Altro personaggio importantissimo, però lo vado a dire ancora più in fretta, Klaus Barbie, che è uno che durante...
Come?
Klaus Barbie, quello di Barbenheimer, quello del famoso film che è uscito da poco. No, Klaus Barbie era un esponente dell'SS in Francia, che ha ucciso un sacco di partigiani in Francia e varie robe anche lui. Scappa, lui addirittura viene reclutato dalla CIA in funzione anticomunista durante la seconda guerra mondiale e non arrestato, quindi lavora per gli americani. Poi a un certo punto gli americani dicono ma forse è il caso di arrestarlo. Lui, anche lui, viene aiutato dalla Chiesa Cattolica tramite la Ratline di cui parlavo prima. Però stavolta grazie al padre Krunoslav Draganovic, grande. Che poi farà scappare anche altri fascisti croati in giro per il mondo. E anche lui scappa da Genova, e arriva a Buenos Aires, lui si chiama Klaus Altman, là.
Sì,
poi va in Bolivia, in Bolivia addirittura viene reclutato come funzionario governativo, partecipa forse all'uccisione di Che Guevara. E poi viene catturato e poi viene processato in Francia e poi muore. Poi dopo, insomma, ho finito. È una storia incredibile. Ci sono un sacco di film e anche delle serie TV che parlano di queste storie. Soprattutto vi consiglio di guardare quel film che vi citavo prima, che è Dossier Odessa del 1974. E poi credo che ne sia stata fatta anche una versione più moderna. Perché la storia di come hanno catturato Eichmann è incredibile. E il modo proprio in cui sono riusciti senza nessun mezzo moderno a catturare una persona e portarla via da uno stato che non lo voleva estradare. È incredibile. Ti lascio finire il tuo argomento.
Io consiglio sempre il racconto che dicevo prima, Stagioni diverse di Stephen King. Mentre parlavi mi sono venute in mente due battute, me ne ricordo solamente una.
Perfetto.
Che è quando vestivano le SS. Che magari arrivava un generale piccolino,
sì.
E questa giacca le va bene, che taglia è, una M? No, vuole una S? No, se c'è vorrei un SS. Ok,
molto bene.
Non me ne ricordo un'altra, però molto che bene, molto fa bene. Lo stesso.
Benissimo.
Voglio concludere, mi ero segnato tante cose, ma abbiamo già detto praticamente tutto.
Oh, è ufficiale SS.
SS.
È ufficiale SS. SS.
Okay. È ufficiale SS. sì, io dico di sì. Prendete la Corte dei Miracoli, avrei sentito sì, la Corte sì, dei sì, Miracoli, sì, sì. Che era in Francia... Si pensa sempre intorno al 200-300, ma forse arriva intorno al 400. Era degli spazi che accoglievano tutti i girovaghi che si guadagnavano da vivere per strada, quindi tra giullari e mendicanti. E perché si chiamava Corte dei Miracoli?
Chi lo sa?
Io. Tu. Perché era una corte, faceva il verso alla corte del re, ovviamente, dove però... La sera, quando si riunivano tutti insieme, quelli che andavano in giro a chiedere l'elemosina facendo finta di essere tipo zoppi o comunque di avere un problema fisico, lì, guarda caso, tornavano normali. Quindi era successo il miracolo.
Veramente?
Te lo giuro. E quindi era la corte dei miracoli perché tornavano sani e pronti a vivere la serata. In questo modo. È molto interessante. Questa è la vera cosa che io ho imparato studiando questo argomento negli ultimi 4 mesi.
Molto
tu mi chiedevi cosa facevano i giullari che non facevano ridere, li uccidevano.
Veramente?
Alla lunga sì.
Cioè proprio uccisi.
Sì, era una personalità di corte che doveva, diciamo, convincere alla lunga. E dopo un po' lo
ammazzavano. Immagina dover far ridere
le
persone.
Era esattamente uno schiavo.
Mamma mia.
Era esattamente uno schiavo.
Cioè dover far ridere le persone magari anche più volte alla settimana.
Lo so.
È assurda, è una cosa difficilissima.
Gratis.
Anche perché poi erano sempre le stesse, immagino, le persone. Non è che tipo faceva il tour dei palazzetti. Cioè...
Ma te non sai mia moglie. No, non c'era
sì,
mia moglie.
Sì, ce l'hai
no.
già detto.
No, tu non avevi spunti per far ridere nessuno.
Sì, però forse loro... una persona come Battista, Maurizio Battista.
Giovanni Battista.
No, Maurizio Battista sarebbe stato il top.
Ma non lo so, perché comunque in realtà... Allora,
ma lui parla solo di sua moglie e di sua madre.
Dalla mia analisi... Non era un ridere come lo intendiamo adesso, ovviamente.
Era un
ma
sorridere,
era
forse.
Un stupire. Tipo con la rima. Cioè, loro hanno, ci hanno distrutto il repertorio della rima baciata dei verbi all'infinito, per dire, secondo me. Che adesso non si fa più, diciamo. E loro comunque... Oh, Madonna, ma senti, come fa questo a fare tutte queste rime?
Però, improvviso
bisognerebbe andare per poi amare e cantare. In mezzo al mare. No, questo è un fenomeno, ragazzi. È grandissimo. Ragazzi.
Però è davvero interessante come cosa. È tipo una sfida, come si dice una sfida? Una battle di rap.
Per me era anche questo.
Magari, non so, uno era bravo, lo sfidava l'altro.
No, però per me c'era molta collaborazione.
Dici? Tra i giullari?
Sì, sì, sì. Beh, quando devi sopravvivere ti dai una mano, se no...
Chi farà più ridere vincerà e sopravviverà fino al giorno
e
dopo.
E allora qui non sei più mio amico. Perché si parte così.
Molto interessante il tuo argomento.
Ma anche
davvero
il
molto
tuo.
Interessante. È arrivato però quel momento della puntata in cui dobbiamo trovare un punto in comune.
Però il punto in comune qui è proprio...
Qui è molto difficile.
No, in realtà per me è molto facile.
E com'è molto facile?
La chiesa... ha un ruolo fondamentale in tutti e due gli argomenti negativamente.
Sì, no, sì, non so cosa dire, cioè a parte questo, cioè, nel
a
senso...
parte chiesa, svegliati, questo chiesa, mi sembra un messaggio finale
la chiesa puntate. Non ha mai fatto ridere, ma in tanti casi ha fatto piangere.
Bello.
Se no sei qualcosa
bello.
Di meglio te, non so.
La chiesa, la domenica, è aperta per le messe che sono alle ore 10:30, 12 e 15:30. Questo è il mio insegnamento.
E questo era tutto per questa...
Chiesa, dai,
Dai.
Dai, su.
No, comunque è veramente vergognosa la cosa che è successa.
Che Chiesa gioca nella Juve, per dire quella reputazione.
Quello che è successo è assurdo. Vabbè, allora, questo è il momento in cui salutiamo le persone che ci hanno ascoltato.
Bentornati.
Bentornati in questa prima puntata della stagione X.
Oggi è il 16 di ottobre 16 e ci risentiamo
fra una settimana.
23.
Il 23 lo dici tu perché io no.
Ogni lunedì. Ve lo giuriamo, ci sarà una puntata di Trombette Nuova.
Yes. E il prossimo lunedì con una puntata speciale, live, che è quella dello spazio 2030. Se volete venire live, vi ricordiamo, l'ora di inizio della serata è alle 8:30.
Sì, noi saremo sulle 9.
Sulle 9 all'Exa TR a Forlì.
Sono 14.000 euro da dare a testa, a me, a Stark, prima dell'ingresso, esatto. Poi ci mettiamo d'accordo.
Oppure ci ascoltate in podcast la prossima
sarà
settimana.
Sarà una puntata un po' particolare, però molto divertente. Vi ringraziamo. È anche live in video, se volete riascoltarla, è su Spotify, c'è anche il video. Sono abbastanza sicuro che questa volta sia andato.
Speriamo, se no mettiamo un'immagine di fondo e basta.
Trombette è tornato. E streghe trema. Grazie a tutti.
Ciao.
Trombette è un po' castriato e condotto da Sozze Stark. Non è finanziato da nessuno. Se ti va di donarsi una birra, clicca il link in descrizione. Pace e bene.